ma vogliamo considerare una domanda. E la domanda che vogliamo considerare insieme è questo: stai vivendo la tua vita con una croce piccola o una croce grande? Qual è il modo in cui tu stai vivendo la tua vita? Con una croce grande o una croce piccola? E per introdurre un po' l'argomento voglio riportare indietro tutti noi a intorno all'anno 1692, tanti anni fa, e c'è un pastore in questa chiesa che si chiama Walter Marshall, e lui è un pastore in grande difficoltà. Lui sta gemendo dentro di sé perché non sa più come innalzare gli standard della parola di Dio davanti alla sua congregazione. Lui ha abbracciato tutte le dottrine della riforma protestante, lui afferma la dottrina della sola scrittura, però nel suo cercare di innalzare ciò che la Bibbia insegna diventa sempre più difficile per lui predicare alla sua congregazione. Perché, ci chiediamo? Il problema che lui trova, il problema che Marshall trova, è che quanto più proclama gli standard di Dio, più vede come la sua congregazione marcisce. Ci sono alcune delle sue congregazioni che guardano intorno alle altre persone della chiesa e dicono: ma quale persone sono troppo avanti a me in questa strada della fede? Io non posso essere come loro, non li potrò mai raggiungere, sono troppo bravi. Le persone della congregazione di Walter hanno il muso lungo, si siedono ad ascoltare la parola e i requisiti della parola e domenica dopo domenica marciscono. Lui ha preso un impegno per la parola, per la sola scrittura. Si è preso un impegno a predicare tutta la scrittura. Dovrebbe essere una fonte di incoraggiamento per la sua congregazione. E invece sta diventando per loro un peso. E ci sono delle persone nella sua congregazione che stanno cominciando a fare delle cose impensabili per la disperazione che sentono nel loro tentativo di raggiungere nuovi livelli di santificazione. Alcuni si stanno ferendo emotivamente con sensi di colpa uno strato sull'altro, altri si stanno addirittura ferendo fisicamente, alcuni sono sull'orlo del suicidio. Tali sono irraggiungibili gli standard che lui sta predicando. E lui arriva a un certo punto a fare questa domanda, questa preghiera. La sua preghiera comincia ad essere questo: che Dio mi aiuti a trovare il modo di insegnare la santità che non risulti nel suicidio delle persone della mia congregazione. Che preghiera! Che Dio mi aiuti a trovare il modo di insegnare la santità che non risulti nel suicidio delle persone della mia congregazione. Nella chiesa di Marshall i credenti si stavano suicidando per l'impossibilità di osservare gli standard di Dio. E non ci sorprende, troviamo un caso molto simile nella Bibbia stessa. Se leggiamo la lettera di Paolo ai Galati con attenzione, vedremo che i Galati erano diventati così disperati nel vincere la battaglia col peccato e salire sulla montagna della santificazione che stavano facendo una cosa impensabile, si stavano mutilando i propri corpi. Galati 5:2, ecco io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Questo era il loro tentativo, dicevano: che altro posso fare per soddisfare gli standard di Dio? Ho cercato di fare tutto, forse circoncidermi aiuterà, forse mutilarmi fisicamente mi aiuterà. Vediamo che c'è lo stesso elemento che sta succedendo nella lettera di Paolo ai Galati. E questa mattina quello di cui voglio parlare è l'importanza di avere una croce grande nelle nostre vite. Una croce più grande di quello che penso, sono convinto, abbiamo noi questa mattina. E voglio prendere spunto da uno schema, facciamo vedere questo schema, questo sarà il soggetto della predicazione questa mattina, e voglio spiegare questo questo schema, questo diagramma che avevamo davanti a noi, spero che ci aiuti a diventare credenti che vivono con una croce grande che copre ogni peccato. Cominciamo a spiegare, iniziando dal punto nero, dove vi incoraggio a guardare, e questo cerchietto rappresenta il momento della conversione. Se vedete, c'è l'area che precede il puntino nero, la santità di Dio e la peccaminosità dell'uomo. Prima della conversione, questi due elementi ci sono nascosti, vero? Ci sono nascosti, non le vediamo. E questo cerchietto rappresenta il punto in cui passiamo dal buio alla luce, o almeno cominciamo a comprendere l'infinita distanza che c'è tra la santità di Dio e la peccaminosità dell'uomo. Questo è il momento di cui parla Colossesi 1:13, quando Paolo dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Dalle tenebre vediamo la luce, vediamo come stanno le cose, vediamo che Dio è santo e io non lo sono. Però queste due cose, prima della conversione, rimangono nascoste, cioè la santità di Dio e la nostra peccaminosità. Ma sono la realtà. Io citerò alcuni versetti. L'unico modo che riuscite a starmi dietro è se da piccoli avete fatto quel gioco in cui si cercavano i versetti e vincevi il premio alla fine. Se sei stato istruito con quel percorso, allora ti dico io i versetti e basta. Versetto che spiega questo fatto della santità di Dio e la peccaminosità dell'uomo, Giobbe 15:15-16. Ecco, Dio non si fida nemmeno dei suoi santi, i cieli sono puri ai suoi occhi. Quanto è puro Dio, quanto è santo. Quantomeno questo essere abominevole e corrotto che tracanna iniquità come acqua. Che distinzione. Ci rendiamo conto di questo ad un certo punto delle nostre vite. E questa linea del tempo rappresenta le nostre vite, rappresenta il nostro prima di sentire il Vangelo, siamo ignoranti di come stanno le cose. Paolo lo chiama in Atti 17:30 i tempi dell'ignoranza. Tutti viviamo nei tempi dell'ignoranza finché comprendiamo questa situazione. Ma un giorno qualcuno ci parla di come stanno le cose tra noi e Dio, la sua purezza, la nostra peccaminosità, e riceviamo una visione di come stanno le cose veramente. Ci rendiamo conto. E sapete, a volte ci dimentichiamo della vera natura di Dio. Inizia da qua. Tutto quello che diremo in seguito inizia di venire a confronto con la vera natura del Dio vivente. La conversione sarà solo reale quando ho un incontro col vero Dio, il vero Dio che non è un pupazzetto, il vero Dio che non è un vecchietto nei cieli, Babbo Natale con l'Alzheimer. Il vero Dio è un essere spaventoso. Se non ti sei mai trovato davanti a Dio e non hai mai avuto una paura terribile in confronto a Lui, voglio dire che tu hai solo conosciuto un idolo, hai solo conosciuto uno specchio di te stesso. Oggi nel nostro ambiente vogliamo vivere in un modo che sia completamente assente di pericolo. Cerchiamo di fare che i nostri figli vivano assenti di pericolo. Ma la presenza di Dio non è assente di pericolo. Dio non è sempre gentile, Dio non è sempre accomodante e non ha il compito di farci sentire a nostro agio nella nostra ribellione. Se non abbiamo compreso questo di Dio, stiamo adorando un Dio falso. C'è una persona che diceva di aver fatto un patto con Dio. A Dio piace perdonare e a me piace peccare. Ci siamo stretti la mano e andiamo avanti così. Un giorno incontrerà le cose come stanno veramente e sarà un'esperienza spaventosa, perché vedrà il Dio vivente viviamo con questa claustrofobia cosmica, con questo senso del qualcosa superiore a noi, ed è una reazione legittima al Dio dell'universo. E ci rendiamo conto di questo in un certo giorno. Però ci rendiamo conto di un'altra realtà allo stesso tempo, ed è che c'è un rimedio. C'è un rimedio per questa tragedia in cui ci troviamo, ed è la croce. Notate che tra il puntino e la croce può passare un po' di tempo. A volte qualcuno parla delle doglie della coscienza. Cosa posso fare nella mia peccaminosità e la santità di Dio? Come posso risolvere il problema? E mariniamo in questa condizione. E poi veniamo alla croce. Che sollievo, che salvezza, che gioia. Ci rendiamo che siamo incapaci, totalmente incapaci di risolvere il nostro problema. Non posso salvare me stesso. C'è bisogno che qualcuno mi tiri fuori dalla mia situazione tragica. E questo all'inizio ci è più chiaro. Al momento della conversione abbiamo ben chiaro il bisogno che abbiamo che Dio ci salvi semplicemente tramite la croce. E mi fermo qui per chiederti questa mattina se tu sei stato salvato. Sei stato salvato? Sei venuto alla consapevolezza di come stanno le cose e ti sei aggrappato alla croce di Cristo come l'unico rimedio per togliere i peccati che, se non vengono tolte, ti troverai cacciato nelle mani di un Dio adirato. Sei stato salvato? C'è un pastore di chiesa che parlava della sua esperienza in un'area remota dell'Irlanda. Ha sentito che un figlio di una persona della congregazione era malato ed è andato a trovarlo. Il malato era un ragazzo di 17 anni. Aveva contratto la tifoide mentre svolgeva il suo mestiere da pastore di pecore. Il pastore della chiesa andò al ragazzo e gli chiese come aveva contratto la tifoide. Il ragazzo cominciò a raccontare, disse: beh, io ho un po' di pecore che devo curare. E una delle pecore se n'è andata via dall'ovile e io sono uscito di casa per cercarlo. Il tempo era pessimo. Una di quelle notti irlandesi di pioggia orizzontale, freddo, agghiacciante. Io sono andato in giro a cercare la pecora. Sono salito per tutte le colline intorno al villaggio e finalmente l'ho trovato. Il pastore della chiesa disse: poi l'hai riportato indietro? Lui disse: avrei voluto, ma conoscevo che questa pecora tendeva a uscire dal sentiero anche se la stavi dietro. E cosa hai fatto allora? L'unica cosa che potevo fare, me la sono coricata sulle spalle e, appesantito dal peso della pecora, sono sceso per tutto il sentiero. E così mi sono beccato questa brutta tifoide. Il pastore della chiesa non ha fatto sfuggire l'opportunità e ha detto: ragazzo, sai che tu eri come questa pecora. Sai che tu ti sei allontanato da Dio ed eri in grande pericolo. Ma sai che Dio non ti ha lasciato nel freddo, nel temporale, e ha mandato Cristo per cercarti, e addirittura quando tu non ce l'avresti fatta per tornare a casa, ti ha riportato sulle spalle, pagando un prezzo grandissimo. Non farei ammorbidire il tuo cuore questa mattina con quello che è stato fatto per te. Non permetterai che questa immagine di un Cristo che non si è tirato indietro funzioni anche nella tua vita, risolva il problema che tutti noi abbiamo. Chiedo ai giovani: siete stati salvati oggi? Giovani, avete risolto il vostro problema davanti a un Dio santo? Meno giovani, avete risolto anche voi il vostro problema rappresentato da questo schema? Questa è una notizia così buona. L'unica cosa che puoi fare è riceverlo. Non c'è nessun'altra cosa che puoi fare se non riceverlo e accettarlo. Stiamo sempre cercando di aggiungere qualcosa alla nostra salvezza, ma la verità è che è opera di Dio. C'è stato un dibattito in un certo periodo della storia, possiamo dirlo, era Lutero, Erasmo, stiamo ricordando un po' l'epoca della Riforma, Lutero, non Lutero, come diceva un mio amico americano. Erasmo disse che la salvezza è così, la salvezza, Erasmo, il cattivo della storia. Erasmo disse: la salvezza come due genitori che stanno cercando di aiutare il figlio a imparare a camminare. C'è un genitore da questo lato della stanza, l'altro è dall'altro lato. E la salvezza è come se questo bambino viene preso dalla mano e viene aiutato a passare all'altro lato della stanza. Questa è la salvezza. Lutero disse: no, la salvezza è come un bruco che si trova all'interno di un cerchio di fuoco. È l'unico suo modo di essere salvo, se qualche mano viene dall'alto e lo tira fuori. È l'unico modo puoi essere salvati. Ma cadiamo spesso in questa idea, come se la salvezza fosse aggiungere da parte di Dio un po' di aiuto per lo sforzo che stiamo già facendo, e ho solo bisogno di una spintarella per farcela. No, 100% no. Siamo dipendenti da un aiuto che viene da fuori e mi salva. E di questo siamo consapevoli all'inizio della nostra salvezza. Ci rendiamo conto, se siamo stati veramente salvati, che tutto è stato fatto da Dio. Dio risolve il problema del mio peccato attraverso un sacrificio che toglie i miei peccati di una volta per tutte. Non sono più agli occhi di Dio un essere contaminato, sporco, impuro. E lo capiamo, e per quello siamo così gioiosi all'inizio. Lo capiamo in modo parziale sicuramente, però lo capiamo e trabocchiamo di gioia. Riflettiamo sulla grafica. Notate che la mia comprensione col tempo della distanza tra la santità di Dio e la mia peccaminosità cresce nel passare degli anni. Col passo del tempo lo spazio tra le aree grigie cresce. Questo rappresenta la mia comprensione negli anni di quanto Dio è più santo e quanto io sono più peccaminoso di quello che immaginavo. Ascolto sermoni, leggo la Bibbia, parlo con dei fratelli e riflettiamo quanto è grande Dio e quanto sono misero. L'Apostolo Paolo dice in 1 Timoteo 1,15: Cristo è venuto per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Paolo, nel percorso degli anni della sua vita, quella distanza diventava sempre più grande, lui si rendeva sempre più conto: io sono il primo dei peccatori. Ora guardate una cosa molto importante. La croce nella prima immagine abbarca, cioè supera la soglia, ma nel mio cammino cristiano, guardate cosa succede con la seconda croce, rimane piccola. Rimane piccola. All'inizio la croce lo vedevo come sufficiente, ma col tempo, benché la mia comprensione della santità di Dio e la mia peccaminosità crescono, la croce non cresce in proporzione. E questo è la base. Se la croce rimane piccola, è alla base di, volevo dire tutti, ma tanti problemi e incomprensioni nella nostra vita cristiana. Se la croce non cresce, se la potenza della croce, se la grandezza della croce non cresce nella stessa proporzione in cui cresce la nostra conoscenza della santità di Dio e la nostra peccaminosità, subentrano un sacco di problemi. E questo è il problema di persone che hanno una croce piccola, il problema di persone che hanno una croce per cui non basta, deve bastare, la croce deve sempre bastare, perché guardate la distanza tra la croce e l'aria, si crea questo vuoto e pensiamo che quel vuoto lo riempiamo con che cosa? Con le nostre opere, con le nostre opere. Ma le opere né all'inizio né alla fine possono fare che Dio approvi di noi. Luca 18,9, Gesù dice questa parabola del servo che serve il maestro, poi il maestro gli dice come aveva servito, il servo dice: abbiamo fatto solo il dovuto, le nostre opere sono inutili. Questo è quello che rappresentano le nostre opere. Se non c'è una comprensione proporzionata della croce con la relazione tra la santità di Dio e la mia peccaminosità, comincio a ricadere in vecchi stili di pensiero e abitudini. Una delle cose che succede, se abbiamo questa croce piccola, col passare del tempo, una cosa che succede è che torno a credere, a pensare che la mia relazione con Dio è basata su quello che faccio. E lì cominciano i problemi. L'atteggiamento di Dio verso di me è in base a quello che io faccio. La benedizione della giornata è in base a quello che io faccio. Se trovo un parcheggio al Carrefour è perché ho avuto una bella mezz'ora di lettura biblica. So che tutti potete simpatizzare con questo pensiero. E mi dimentico che Dio è per me, in base alla croce di Cristo. Quando lo dimentico, guardate le cose che succedono. Una di due squilibri, potrebbero essere elencati altri. Se le cose vanno bene, cosa faccio? Mi vanto. Vantarsi. Se le cose vanno bene, se ho una bella performance, comincio a vantarmi. Mi sento un semidio. Da quanto sono bravo, da quanto sono in grado di seguire le regole, mi vanto. Ma se le cose non vanno bene, devo trovare un altro meccanismo per riempire il vuoto che la croce non riesce a coprire. E quello che faccio è, comincio a trovare delle scuse o comincio a mentire. Trovo delle scuse, dico cose del tipo, ma sì, ma il peccato non è così grave alla fine. Ma sì, ma Dio non pretende così veramente che io sia così perfetto, buono. Ma sì, siamo solo degli esseri umani alla fine. O diciamo, è stata solo una bugia bianca. Troviamo scuse. Non è fornicare, è solo venire incontro a degli impulsi naturali. Una croce piccola. O devo usare delle bugie. Se questa distanza infinita tra me e Dio cresce con la mia vita cristiana, ma la croce non cresce in proporzione, comincio a dover dire le bugie. Dico, oh, io non sono come gli altri. No, io non commetto quel tipo di peccato. C'era un uomo che disse, non ho peccato da 10 anni. E io volevo dirgli, potrei parlare con tua moglie? Sicuramente avrebbe un'altra visione. Diciamo delle bugie, ci spacciamo, no, io non ho peccato, e cominciamo a mentire. Questi sono due modi in cui, se abbiamo una croce piccola, cominciamo ad agire, ed è devastante per le nostre vite spirituali, e non ne parliamo della rovina che porta nella Chiesa. La croce piccola è devastante per la Chiesa. Quando l'idea invade la Chiesa che Dio ci accetta in base alle nostre performance, fratelli e sorelle, siamo fritti in base alla nostra performance. Preparati per una Chiesa di competizione, di ipocrisia, perché se la croce è piccola, non posso rischiare di dire come sono messo veramente, c'è troppo in rischio. Competizione, ipocrisia, legalismo subentra nella Chiesa quando la croce è piccola. Ma guardate invece come deve essere quando la croce è grande. Guardate questa immagine della croce che non solo arriva da una sponda all'altra, ma supera la distanza. Cioè, il sacrificio di Cristo, la croce di Cristo non è solo sufficiente, è super sufficiente per stabilire le cose tra me e Dio. Vi ricordate le parole di Paolo in Galati 5:14? Non mi vanto che della croce del nostro Signore Gesù Cristo. Il mio unico vanto. Ci piace sentirci a posto per la nostra performance, per le nostre opere, ma le nostre opere peggiori sono migliori, sono macchiati dal peccato. L'ho letto prima, ma anche in Isaia dice che sono dei panni sporchi. Le mie migliori opere sono dei panni sporchi. Dio dice: servi, sono opere inutili. Dio dice: non mi servono, non mi servono. Paolo coltivò fino alla fine della sua vita una croce grande, non una performance grande. Anzi, una delle cose più stupefacenti nel Nuovo Testamento sono queste frasi di Paolo. 1 Timoteo 1,15: io sono il primo dei peccatori. Come puoi dirlo, Paolo? Il peccato ti caccia nell'inferno. Non puoi vivere da peccatore. Ah, ma chi ti ha una croce grande? Non capisci? E lo stesso modo in cui la croce era sufficiente per salvarmi all'inizio, alla fine stessa della mia vita, ancora è la croce. Efesini 3,8: sono il minimo fra tutti i santi. Il minimo. Come può Paolo avere questa onestà, quella libertà di non dover apparire, di non dover dire cosa ho fatto? È la croce grande che getta la sua ombra sulla vita di Paolo. Poi forse la frase più stupefacente è Romani 7,14: sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale. Questa è la frase: venduto, schiavo al peccato. Com'è possibile? Paolo, cosa c'è della vita trionfante, della vita vittoriosa, il battesimo dello Spirito che non ti fa peccare più? No, Paolo non ci credeva. Sarebbe minimizzare la croce, sarebbe togliere merito alla croce. Lui si vanta quasi nel dire: no, ma io sono messo peggio di quello che voi pensate. C'è una persona che ha scritto un libro, stavo per dire che è il mio eroe, ma ho smesso di credere negli eroi, sinceramente. Ho conosciuto persone che stimavo e mettevo sul piedistallo, e poi vedendoli ho capito che sono uguali a tutti noi, peccatori. Per un uomo ha scritto un libro: gioisci, sei messo peggio di quello che pensi. E come? Come gioisci? Guarda, anche se tu hai una giornata di una performance stellare, Dio vede fino in fondo. Vede il buio del tuo e il mio cuore. Perché gioiamo sapendo che siamo messi peggio di quello che pensiamo? Perché questo ci apre le porte del paradiso, per avere una croce che è grande ed è potente più di quello che possiamo sognare. Voglio parlare adesso di tre implicazioni, se vogliamo, tre risultati di avere una croce grande. Prossima slide. Prima di tutto, questo dovrebbe creare in noi un senso di adorazione. Un senso di adorazione. A proposito, fratelli e sorelle, sapete qual è la vera e più fondamentale motivazione per la crescita cristiana, per la trasformazione? La paura? No. Autoflagellarsi? No. Caricarsi di sensi di colpa senza fine? No. È l'adorazione. L'adorazione. C'è un vero senso in cui alla base di ogni nostro problema è un problema di meraviglia. Di cosa, con cosa sono meravigliato? Viviamo tutte le nostre vite cercando qualcosa che ci meravigli, che ci tolga il fiato. E questo qui. Nel mio giorno peggiore, nel mio giorno di fallimento più pubblico, più disteso, la croce di Cristo mi parla dell'amore del Padre per me. Che meraviglia! Mi denuda, mi scioglie, mi lascia senza argomenti, se non dire: wow, grazie Dio per il Vangelo. Cerchiamo qualcosa che ci meraviglia. C'era un attore che dice: quando finisco un libro e divento famoso, mi acquista una mezz'ora di felicità. Sapete di cosa sta parlando? Raggiungi quell'obiettivo, hai quel voto, che bello! Dopo mezz'ora, e là, cerchi il prossimo obiettivo. Mezz'ora, al massimo. Abbiamo bisogno di qualcosa di più, che ci meravigli, che ci affascini, ed è il Vangelo di Cristo. Immagina se fosse vero il Vangelo. Immagina che fosse vero che nonostante tu sia messo peggio di quello che tu immagini, e che Dio è più santo, più rigido, più intransigente di quello che tu immagini, con tutti i tuoi studi di teologia non arriverai neanche agli estremi lembi della santità e della purezza di Dio. Immagina se il Vangelo fosse vero. Tu sei messo infinitamente peggio di quello che pensi, e Dio è infinitamente più santo di quello che tu pensi. E immagina che nonostante questo ti ama. Ti ama. C'è gente che non accetta. Ero in America e una persona condivideva con me problemi e gli dicevo: lo sai che Dio ti ama? No, no, non dire così. Se rispondi così, è l'atto di orgoglio più grande che si potesse immaginare. Dio sta dicendo attraverso la croce: io ti ho dimostrato che ti amo nel peggiore giorno e tu rifiuti. No, devo fare io qualcosa. Voglio sentirmi bene con me stesso per avere il tuo favore, Dio. Questo deve creare in noi meraviglia, gioia, ringraziamento. E noi che cerchiamo di incoraggiarci alla crescita e al miglioramento, cerchiamo di migliorarci. Vogliamo poter vedere cambiamenti dei nostri caratteri, certo, ma sbagliamo di brutto se focalizziamo la crescita su qualsiasi altra motivante. L'adorazione. L'adorazione. Guardate quello che dice questo autore. Molte volte siamo frustrati perché ci aspettiamo più coinvolgimento dai membri della congregazione. Le persone non sembrano così ammaestrabili. Ciò che però dimentichiamo è che le persone hanno bisogno di imparare ad adorare prima che possano imparare a lavorare. Nella mobilitazione per il servizio, la comunione con Cristo deve precedere il servizio. Quanto è importante. Alla fine stiamo parlando del cuore. Il cuore deve essere afferrato da Cristo. E come viene afferrato? Attraverso la gloria del Vangelo, attraverso la gloria di quello che Lui ha fatto. E noi diventiamo degli adoratori, che diciamo: non che devo fare per il Signore, ma cosa posso fare? Cos'altro posso fare? Che gioia poter camminare con questo mio Padre che mi ama così tanto. La seconda cosa che impariamo: la croce grande è alla base, crea una comunità che vive il Vangelo. La croce grande è alla base di una comunità che capisce e vive il Vangelo. Immagina come cambierebbe le nostre prospettive se veramente credessimo che Dio è per noi. Sembra troppo lontano, vero? Forse non ci siamo detti questa frase per anni. Dio è per me? Come cambierebbe le nostre vite? Come cambierebbe la nostra comunità? Cosa cambierebbe se la nostra prospettiva fosse: Dio è per i suoi figli, è per i suoi figli. Sta portando un'opera in mezzo a noi, in mezzo a lui o a lei. Immagina se veramente credessimo che Dio ama quella persona. E l'ha dimostrato morendo sulla croce. Quanto saremmo liberi e quanto libereremo ad altri. Daremo la libertà ad altri a riconoscere che Dio è all'opera nelle loro vite, nelle loro situazioni. Una persona ci ricorda che ci sono due tipi di eresia. Una è l'eresia di credere male, quello ci è più chiaro. Vogliamo avere una buona teologia, una buona dottrina e lavoriamo solo per avere le formule corrette della teologia. Ma c'è un altro tipo di eresia, ed è l'eresia della vita, di vivere male. E una chiesa può essere in linea per quanto riguarda la teologia dottrinale in formazione, ma essere eretica per quanto riguarda il modo in cui il Vangelo viene vissuto in modo orizzontale. Due tipi di eresie. Sì, credere bene, ma viviamo nelle nostre relazioni gli uni con gli altri in base al Vangelo? Vedete, cambia tutto quando abbiamo una croce grande. Ci permette da poter camminare da co-peccatori. Io sono un peccatore, tu sei un peccatore, siamo tutti dei peccatori. E cosa facciamo? Prendiamo il cammino insieme nel percorso in cui stiamo imparando ad attingere dalla grazia di Dio. Come cambierebbe la comunità di Cristo? Sono un co-peccatore insieme a te che sto imparando ad attingere della grazia di Dio ogni giorno della mia vita. Come cambierebbe? Nella comunità di fede, nella Chiesa, ho imparato che ci sono due tipi di persone. Ci sono persone sicure e persone non sicure. Ciò che intendo dire è, ci sono persone a cui puoi dire, sai, Keith, la mia vita di preghiera fa schifo, sono veramente a terra. E una persona non sicura comincerà a leggerti i versetti della Bibbia e dirà, guarda che stai sbagliando, guarda che è un grande peccato quello che stai facendo. La persona sicura ti metterà la mano sulla spalla e ti dirà, forse, guarda, la mia vita di preghiera fa schifo. O forse ti dirà, guarda, è un momento buono per me, sto riuscendo a parlare così, ma l'anno scorso intorno a febbraio, non ti dico, la mia preghiera a Dio era più che altro lamentarmi e sembrare di parlare col tetto. Noi dobbiamo avere chiese sicure, siamo tutti zoppicanti, siamo tutti membri di questa famiglia di co-peccatori che stanno imparando ad attingere della grazia di Dio per farcela un'altra giornata, per non suicidarci. Una persona sicura è quella che respira Vangelo, dice, dai, su, vai male in preghiera, guarda, sei messo peggio di quella manifestazione di peccato, sei messo peggio, vieni qui, lascia che ti prenda un caffè, raccontami. Ah, caspita, mi dispiace, mi è successo la stessa cosa a me. Una persona che non respira Vangelo comincerà a spararti col fucile. E sai, questa è una cosa che forse ci può aiutare a ricordare. Se tu sei questo tipo di persona che spari col fucile, la persona ti verrà e ti parlerà una volta, ma non due, non verrà da te più. Se riceve solo pesi, se riceve solo altri modi in cui stai sbagliando, scuote il capo, smetterà di parlarti della sua difficoltà. Si esporrà una volta, ma non due. Fratelli e sorelle, avere una visuale grande della croce crea una comunità che vive il Vangelo, dove si respira Vangelo. E l'ultima implicazione che vogliamo vedere qui è che vivere con una croce grande è veramente il rimedio per il peccato. Avere una croce grande è veramente il rimedio per il peccato. La domanda che non abbiamo ancora risposto è questo: ma avere una croce grande non inciterà al libertinaggio? Non è che io devo trasmettere, predicare che con Dio, attenzione, sei su una lastra fine, e se tu sbagli di una virgola, guarda che piombi nell'abisso per l'eternità. Ma se non predichiamo quel messaggio, la gente non si darà al libertinaggio? Io sono convinto che non è così, che non è la predicazione che viene trasmessa, che siamo su una lastra fine di ghiaccio, che ci aiuta nella nostra lotta col peccato, ma è avere una croce grande, la nostra risorsa più grande. Una persona venne al predicatore dopo aver sentito un messaggio sulla grandezza della croce e disse, non mi piace questo messaggio, io ho bisogno di essere bastonato, ho bisogno di essere impaurito, altrimenti non prendo sul serio il cammino cristiano. Forse qualcuno questa mattina pensa così. Nel caso di questa persona, qualche anno dopo, quest'uomo è venuto, la sua famiglia era in rovina, la sua vita era un mucchio di macerie, e disse: pastore, avevi ragione, io ho bisogno di sapere che ho un Dio che è a fianco a me, che sta lavorando insieme a me per cambiarmi e per migliorarmi. La croce grande è il rimedio al peccato, perché, se vogliamo scavare un po' di più, perché alla base del peccato c'è l'orgoglio. Alla base del peccato c'è l'orgoglio, c'è il desiderio di autonomia e di sufficienza davanti a Dio. Questo è l'essenza del peccato. Vogliamo vivere autonomi, indipendenti. Vogliamo che la croce in qualche modo rimanga piccola, perché così io posso spuntare. Non troviamo la nostra sufficienza in Dio. E ciò che chiamiamo peccato, le forme tangibili del peccato, sono semplicemente la manifestazione di questo essere ribelli e questo rifiutare di accettare la grandezza della croce. Questa è l'essenza del peccato. Il nostro insistere sul rigettare la grandezza della croce. E vincere col peccato comincia in questo e consiste in questo. Ammettere che sono messo peggio di questa azione che mi fa sentire così in colpa. Sono messo peggio. E va più in profondo il mio peccato. È un peccato che nasce nel cuore, che vuole distinguersi, vuole farsi vedere attraverso la propria performance. Questa è un'altra frase che un po' riassume quello che sto dicendo. Le persone vengono da me e mi dicono: ho un problema sessuale e non riesco a gestirlo. Il consiglio che viene dato dice: non ho mai visto una persona continuare ad essere controllata dall'abitudine sessuale offensiva dopo aver chiesto a Gesù di trattare il loro orgoglio e la loro autosufficienza. Molte volte la loro lotta consiste non con l'abitudine, ma con l'arroganza. Sono arroganti. E se porti l'arroganza alla croce e chiedi Cristo di lavarti di esso, Lui lo farà. La risposta è andare a Gesù e dire: la ragione per cui vedo questo peccato della lussuria come una cosa così grave è perché sono una persona arrogante. Vedo questo peccato così grande e minimizzo la tua croce perché sono arrogante. Lì è il vero punto di ravvedimento. Non accetto l'opera di Cristo in croce per me. Colpisce il mio ego. Il mio peccato colpisce il mio ego. Questo è il vero problema. Mi fa sentire un fallito. Questo è il mio vero problema. Vedete come c'è l'orgoglio alla base. Come la croce mi aiuta a uscire dalla mia arroganza e mi aiuta facendomi vedere che sono messo peggio di quello che penso, ma ho un Dio che è pronto ad aiutarmi più che potrei mai immaginare. Poi l'ultima frase dice: Gesù non ha mai rifiutato una persona che viene a Lui così. Ci presentiamo così, Gesù prega per noi e ci libera. Vedete come funziona? È veramente il rimedio al peccato. Quando facciamo quel ridimensionare del nostro modo di pensare, vediamo che il mio vero problema è l'arroganza e il rifiutare la croce grande e permettere che Dio entri qualsiasi sia il momento in cui sto vivendo, e Lui comincia a lavorare in profondità nella mia vita. Finisco con due aneddoti. Uno è l'aneddota di una situazione in un seminario. C'era un seminario dove c'era un dibattito tra alcuni studenti. La domanda era questa: può un uomo morire nelle braccia di una prostituta e svegliarsi in cielo? Wow. Alcuni dicevano una cosa, alcuni dicevano un'altra. Alcuni dicevano: ah, per i frutti li conoscerete, altre cose simili. E poi alla fine il teologo R.C. Sproul, che alcuni di voi conoscerete, fece il suo contributo e disse: ma siamo matti? Certo che una persona può morire nelle braccia di una prostituta e risvegliarsi in cielo. Se diciamo il contrario, non abbiamo compreso il Vangelo. Il Vangelo continua anche oggi, anche questa mattina, a sfidarci. Lo sento in questa stanza. Ci sfida la grazia, ci sfida il Vangelo. Non crediamo che veramente il Vangelo è solo il Vangelo, sia sufficiente. Poi l'ultima aneddota. John Newton, poco prima di morire: io sono un grande peccatore, ma ho un grande Salvatore. Fratelli e sorelle, qual è la croce con la quale tu stai cercando di vivere la tua vita cristiana? Hai una vita di gioia? Hai una vita che ti fa vivere il ravvedimento con gioia? Canti quando ti ravvedi, canti quando ti penti, perché il ravvedimento per un figlio di Dio è una valvola di sfogo, dove finalmente dici: posso essere me stesso davanti a Dio, ammettere. Ho cercato di mettere davanti qualcosa che non sono, e mi ravvedo, e il vapore esce dalla pentola a pressione. Posso essere il più grande dei peccatori. Dio ha mandato suo figlio a morire per me. E poi cresco, certo che cresco, ma perché ho un Dio che è nella mischia con me. Non sta lontano ad aspettare che io mi autoregoli. È a fianco me, è in partenariato con me. E mi porta nella crescita che Lui solo riesce a fare. Fratelli e sorelle, acquistiamo questa mattina una croce grande. Ritroviamo quella croce che avevamo all'inizio e che forse abbiamo perso. E attingiamo da essa ogni risorsa per le nostre vite spirituali. Caro Padre, grazie per la croce. La tua croce basta e avanza, la tua croce è sufficiente, più che sufficiente. E Signore, confessiamo che tante volte il nostro orgoglio non ci permette di vivere solo in base ad essa. Cambiamo le cose, cambiamo l'equazione e pensiamo che, come Erasmo, la croce sì, può portarci fino a una certa parte della nostra vita, ma poi dobbiamo fare di nostro, invece di riconoscere che siamo salvati come il bruco che viene tirato fuori dal cerchio di fuoco. Ricordamelo ogni giorno, ricordacelo, Signore, ogni giorno. Quanta gioia c'è da acquistare, quanta leggerezza c'è da avere nelle nostre vite. Ti prego, Signore, di liberare questa mattina chi è sotto tanti pesi, chi è sotto tanta carica di sensi di colpa, sensi di fallimenti, vive con la paura di dire: anche questa la rovinerò, sicuro. Ma com'è possibile pensare così? Se dal momento in cui ti apparteniamo, la tua parola ci dice che ogni cosa coopera al bene. La tragedia può dare spazio al miracolo, darà spazio al miracolo, perché tutto è parte del tuo piano per i tuoi figli amati. Così, Signore, aiutaci ad uscire da qui con una gioia, una speranza rinnovata per quello che tu intendi fare per mezzo della tua croce nella vita della tua Chiesa. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie della vostra attenzione. Ci vediamo al prossimo appuntamento.